Cari amici, oggi celebriamo in tutto il mondo la giornata missionaria, quindi mondiale. Ah, diciamo, è il giorno in cui devo aprire il portafoglio, sgancio 10 euro, 20 euro, 50 euro e sono a posto. No, non è questa la giornata missionaria, è anche questa. Intanto vi ringrazio per domenica scorsa, bravi. Padre Martino è andato a casa gongolante. Abbiamo raccolto 3.000 euro in questa messa. Grazie. A nome dei bimbi di Padre Martino. Gli abbiamo fatto diversi banchi, non saranno più seduti per terra. Bene, amici, che cose belle queste. Grazie. A nome di Padre Martino e dei suoi bambini. Oggi, amici, la giornata missionaria mondiale deve portarci a riflettere sul senso della fede. Non potete voi, cristiani come me, dire «Ah, questa è una cosa che la devono fare i preti, il Papa...» No. Cristo la fede l'ha affidata a me, a te tu laggiù, a te bambino piccolo, a noi cristiani. Andate ad annunciare al mondo che Dio è Padre, che Dio vi vuol bene, che vuol far sulla terra una famiglia di uomini gioiosi, dignitosi, sereni, giusti, onesti, per bene. Andate, annunziate il Vangelo ad ogni creatura. E poi ha detto, e voi preti, vescovi, battezzate, cresimate, guarite, unite in matrimonio, date il conforto ai malati, donate Gesù Cristo, celebrate l'Eucaristia, perdonate i peccati. Amici, la fede non è appannaggio dei preti, no, è un dovere per ciascuno di voi, per ciascuno di noi. Amici, guardate che noi stiamo con questi chiari di luna cristianizzando l'Europa. Fra 20 anni di cristianesimo non se ne parlerà più in Europa di cristianesimo. E che linguaggio parlerete? Parleranno? Io vi saluto, grazie a Dio. Ma vi vedete dal cielo, pregherò per voi, siete qui, e vi assisterò con la mia preghiera quando sono accanto alla Vergine, non vedo l'ora. È chiaro? Amici, che linguaggio parlerete? Non lo so. O per quelli religiosi il linguaggio dell'Islam. Quella signora che giorni fa stava giù in fondo, e non me ne sono accorto, non so se è sceso dall'altare a dire due fatti perverso. Alla mia sorella che gli ha detto durante la messa, scusi signora, ma lei cosa sta facendo? Lei zitta! Fra poco tempo questa chiesa nostra moschea. E uno gli ha fatto, era passata davanti al mio mitro però, prenda qui dentro. Parole vere, testuali. Amici, o se non parlerete il linguaggio dell'Islam e non più quello del Vangelo, parlerete il linguaggio della cronaca quotidiana, fatta di crudeltà, di animalità, di bestialità, di furti, di intrallazzi, di soldi, di corruzioni, di omicidi. Questo è il linguaggio che circola intorno a noi oggi. Terribile il futuro, questo futuro, ma Dio non permetterà una cosa del genere, state tranquilli. Io sono convinto che questa nostra umanità che sta sempre più sprofondando nella cloaca del peccato, Giovanni Paolo II la chiamava un mondo strutturato nel peccato e dal peccato. Finché vivremo in questa anestesia dello spirito, siamo tutti narcotizzati, una ragione narcotizzata, siamo mezzo tutti imbambolati, trionferà la materia, il soldo, il denaro, il sesso, il potere, la droga, la corruzione, è logico. Quante volte, leggete Dostoevsky, diceva: togliete Dio dall'orizzonte umano, tutto sarà possibile. Eccolo, quello che accade intorno a noi. Sento la gente che dice molto spesso: Cidoni, non c'è più religione. No, non c'è più religione. Magari non ci fosse più la religione. Non c'è più umanità. Non c'è più il cristiano, ma non c'è più manco l'uomo. Ieri il nostro catechista dei giovani, Luca, insieme a Silvia, ai ragazzi vostri grandi, la sua liceo del superiore, mi è rimasta impressa una frase di Doni quando ero bambino. Pensate un po' da quanto tempo che sto dicendo queste cose. Non ci può essere un cristiano vero se non c'è un uomo vero. Non ci può essere una donna vera se non c'è una cristiana vera se non c'è una donna vera. Amici, la divinità si posa sulla umanità. Se sotto le colonne non reggono, tu sopra non ci puoi costruire. Se hai dei bastoni di legno, sopra non ci puoi mettere il cemento armato, crolla tutto. Il problema dell'umanità, manca l'uomo. Dovremmo fare come Diogene col lanternino: che fai? Cerco l'uomo. Oggi mancano gli uomini, mancano i preti, mancano le donne. Ma come, ci sono tante donne? No, abbiamo una ricchezza di femmine, ma poche donne. Ma le donne che mi ascoltate, siete il cuore del mondo. Siete il cuore dell'uomo, il cuore della società, il cuore della famiglia. Giovanni Paolo II ha scritto la più bella poesia sulla donna, Lettera alle donne. È un librino di 5-6 pagine, ma sono poesia autentica. Era innamorato il Papa Giovanni Paolo. Donne, grazie a te, donna, perché sei madre. Grazie a te, donna, perché sei sposa. Grazie a te, donna, perché lavori nella società e porti la tua femminilità. Ma grazie a te perché sei donna, scriveva Giovanni Paolo II. Donna capolavoro di Dio. Amici, mancano le donne capolavoro di Dio, e quindi mancano anche le famiglie. Perché mancano i preti? Oggi abbiamo un missionario, un prete che sta a Fossato di Vico, che guida il nostro pellegrinaggio, un prete del Togo. Ma se andate a Cascia, Norcia, sulla zona dello Spoletino, di qua la zona di Monteleone, di qua, sono tutti preti neri dell'Africa. Giornata missionaria, vedete? Diciamo grazie a questi miei colleghi che 100 anni fa hanno avuto da noi europei il dono della fede e oggi ce la restituiscono, vedete? Grazie che venite a cristianizzare l'Europa sperduta. Un'Europa mondanizzata, secolarizzata, che non conosce più il linguaggio del Vangelo. È sconosciuto il Vangelo. Amici, a me fa impressione, ho letto una statistica dell'Inghilterra. Il 48% dei bambini inglesi nascono fuori dalla famiglia, dal matrimonio. È un caos generale. Liverpool, Blackburn, abbiamo qui un amico inglese, tutte città che conosce, la tua patria c'ha il coprifuoco la sera, dalle 6 della sera alle 6 del mattino, perché i tuoi ragazzini inglesi non possono uscire perché sono dei delinquenti, sono criminali, a 12 c'è il coprifuoco, guai se la polizia trova questi bambini dalle 6 della sera alle 6 del mattino. Ma questo è un mondo? È un mondo possibile? Non credo. Ecco le conseguenze di un mondo in cui Dio è stato tolto dall'orizzonte. Giovanni Paolo II diceva: togliete dall'orizzonte umano il Dio e farete la più grande ingiustizia nei confronti dell'uomo. Ecco, l'avete spento nell'anima, spenti nell'anima. Guardate l'ex comunismo dell'est, ci abbiamo i frutti, guardate. Chi viene in Europa? I prodotti di 70 anni di comunismo. da Bucarest, da Sofia, dall'Ucraina, da Kiev. Qui abbiamo tanti amici nostri che vengono da quelle parti. Amici, parlate con sta gente, cosa hanno sofferto. Gli hanno tolto Dio dal cuore, gli hanno tolto anche l'uomo. Se non c'è Dio non c'è pure l'uomo, perché Cristo si è fatto uomo. Il vero modello di uomo è Gesù Cristo, non ci sono altri modelli. Non c'è nessun altro nome sotto il cielo che possa salvarci. Giornata missionaria. Amici, a ciascuno di noi oggi Dio dona il comando. Va, annuncia il Vangelo. Dove? Quando si parlava di missionari nel tempo passato, si pensava all'Africa, all'Asia, all'Oceania. Oggi questo linguaggio non ha più senso. Dovremmo dire, vai a Perugia a cristianizzare, i cristiani non ci sono più, non ad Acca, non in Sudafrica. Vieni su, vieni a Firenze, vieni a Perugia, vieni a Bologna, vieni a Reggio Calabria, non ci sono più cristiani. Ma dove sono? Sono spariti. Perché? I cristiani hanno fatto la prima comunione e gli hanno detto, caro Gesù, non mi freghi più. E quindi non lo conoscono più, non sanno chi è. È vera questa battuta, non è una battuta spiritosa, eh? Un signore cercava una chiesa, non mi ricordo, vicino a Perugia. Dice, scusi, sa dove sta Gesù Cristo? Dice, ma ne è da ste parti. Ce n'è da ste parti. Verissimo questo. Cioè, da ste parti non esiste. E invece c'era una chiesa vicino, e lo conosceva Polino. Amici, essere missionari vuol dire essere portatori della verità, Vangelo, dell'amore. Dove? Nella famiglia, dove abitiamo. Genitori che mi ascoltate, ma io, se avessi l'animo e le parole di Francesco d'Assisi, metterei il fuoco dentro di voi, non ce l'ho. Ma ascoltate, curate i vostri bambini, trasmettete la fede, prendete questi bimbi sulle vostre ginocchia, insegnate l'amore a queste creature in un mondo di violenza, insegnate la bontà, la rettitudine, la purezza del cuore, la sincerità, l'onestà, insegnategliela. Non potete delegare le parrocchie o la scuola, non possiamo noi fare i domatori, voi siete i primi educatori, mamme e papà che vi ascoltate, voi siete i sacerdoti della famiglia. I vostri figli, benediteli la sera quando li mettete a letto, come faceva la mia mamma. Vieni qua, cocco, vieni qua. Mamma, caro dal sonno, vieni qua, muori dal sonno. E mi diceva, vieni qua, diciamo una preghierina, angelo di Dio, basta così. E la mamma diceva, adesso la mamma ti benedice. Mi faceva il segno di croce. E belle benedetto, una volta dicevano, è così, belle benedetto. Chiaro? Belle benedetto proprio, la mamma, il papà ti benedice, sono i sacerdoti della famiglia, benedite la vostra casa con l'acqua santa, venite, io ve la benedico, portatela nelle vostre famiglie, nelle camere dove dormono i vostri bambini, benedite queste creature, perché sono assaliti, e non è fantasia questa, dal male, dal maligno, il demonio si è scatenato. E chi colpisce? I figli, soprattutto i più deboli. Benedite le vostre creature, benedite la stanza dove vivete, la cucina dove mangiate. Voi siete i sacerdoti di Dio, perché siete cristiani, avete ricevuto i sacramenti, siete sacerdoti non ministeriali, ma sacerdoti cristiani, perché col battesimo Cristo vi ha autorizzato a trasmettere la verità del Vangelo, l'amore del Vangelo, la sua benedizione. Stendete le vostre mani benedette sulle vostre creature, dite la mamma ti benedice, il papà ti benedice. Questa, amici, è missione, questo è essere missionari. Genitori, date ai vostri bambini l'esempio con la vostra vita, insegnate non a parole anche, ma con il vostro esempio. Come si vive, la rettitudine del cuore, la coscienza pulita, quando la sera andiamo a dormire, che le nostre famiglie siano in pace, dice la Bibbia, non tramonti il sole sulla vostra ira. Amici, se marito e moglie non sono d'accordo, ne capita purtroppo, se i figli vi fanno tribolare, non siete d'accordo, invocate lo Spirito Santo e la dice la Madonna Medjugorje, quando vi trovate in certe occasioni di difficoltà di perdonare, invocate lo Spirito Santo e me, vi scioglieremo il cuore dall'ira, dal rancore, dalla vendetta, e il tuo cuore si aprirà come un fiore di primavera al perdono. Amici, fate gustare alle vostre creature il perdono della famiglia, date il perdono ai vostri figli quando sbagliano contro di voi. Figli, perdonate i vostri genitori quando sbagliano nei vostri confronti. Questa, amici, è missione, è annuncio del Vangelo. E viviamo, torniamo a vivere la preghiera familiare. La Madonna sono 30 anni, poverina, si è sgolata a Medjugorje, e dice sempre, pregate, pregate, pregate. La famiglia che prega non si sgretola, perché la preghiera è un cemento armato, è un collant che non fa sciogliere, un attack. Pregate con i vostri bambini, un minuto, 2 minuti, spegnete quella dittatrice che è la televisione, che ci rompe le scatole, i cervelli, ci addormenta con un magone nel cuore, con tutte le turpitudini che ci propone. Preghiamo un momentino, che la famiglia si torni ad essere unita, nella gioia, nella serenità, nella preghiera. Questo, amici, è senso missionario. E chi andrà ad annunciare nel lontano Oriente il Vangelo? Intanto annunciamolo in Italia, poi penseremo anche a quell'altro. Torniamo noi ad essere cristiani veri, cristiani autentici. Ma quando tornerà la fede? Domenica scorsa, se vi ricordate, il Vangelo si chiudeva con una domanda angosciante. Quando Cristo tornerà, troverà la fede nel mondo? Amici, io spero di sì. La Madonna ci ha promesso che dopo questo turbine che stiamo vivendo, questo sconvolgimento, questo tsunami spirituale del mondo, la Madonna ci ha promesso che ci porterà fuori da questo buio tunnel della discordia, del disorientamento, e torneremo a vivere un mondo di pace. Non vedo l'ora, finalmente la Madonna ci condurrà fuori. Ma Cristo tornerà nelle nostre famiglie, Cristo tornerà nella nostra società, quando nelle nostre case risuonerà la preghiera. Dimmi se preghi, dimmi quanto preghi, dimmi come preghi e ti dirò che cristiano sei. Non la preghiera labiale, Padre nostro, non serve a niente. Non la riflessione meditata, manco quella serve a niente. Cioè, a cosa serve? La Madonna ci non 30 anni ce lo dice, ci serve la preghiera del cuore. Notate, la Madonna fa sempre riferimento al cuore, perché è qui, nelle profondità del nostro cuore, che c'è la ricchezza spirituale che deve esplodere ed esondare. Se noi non siamo persone capaci di amare, sto leggendo la vita di Chiara Luce Badano, quella ragazzina che è sugli altari, ma sentiste, l'ho letta ai vostri ragazzi questi giorni, rimangono sbalorditi. Questa bambina che ha 7 anni, del 79, scrive, Gesù, io voglio darti tutto il mio tempo, perché il mio tempo è prezioso per la mia santificazione. 7 anni. 11 anni dell'82, scrive Chiara Lubi, che dice, Chiara, io ti scrivo perché ho scelto il mio sposo. 11 anni. Gesù crocifisso e abbandonato. Punto. Gesù, io sto dalla tua parte. Se piace a te, piace anche a me. Se non piace a te, non piace neppure a me. Chiara Badano, 11 anni. A 17 anni, ragazza sportiva, tennista, studentessa del liceo classico di Savona, a un certo punto mentre gioca sente la racchetta che gli scivola, un colpo al braccio, una ferita grave, cade svenuta, 17 anni, portata in ospedale, condanna a morte, osteosarcoma, tumore ferocissimo alle ossa, viene condotto in ospedale, 17 anni, cure, chemioterapia, radioterapia, 2 interventi chirurgici. A un certo punto dice Chiara: io voglio sapere tutto, caro professore, appena la porto in ospedale, non mi ingannate con le vostre chiacchiere di medici, io ho 17 anni, voglio sapere qual è la mia malattia, voglio vedere la cartella clinica, non mi ingannate. Chiara, osteosarcoma, la ragazza sapeva cos'era, non si sconvolge e scrive: Gesù, te l'ho già scritto e te lo ripeto, se piace a te, piace anche a me, se vuoi tu, lo voglio anch'io. A un certo punto i dolori sono terrificanti, il chirurgo dice: signora, la mamma, dobbiamo fare la morfina. Si avvicina a Chiara, la mamma, dice: Chiara, i dolori sono tanto lancinanti, sono terribili, ti diamo un pochino di sopore, ti togliamo il tormento. Mamma, no, io rifiuto la morfina. 17 anni! E dice Gesù: non c'ho più niente da offrirti, c'ho solo questo, il dolore, e non te lo offro? Ma sì che te lo voglio offrire, Gesù, dammi il dolore, lo unisco alla tua croce. Amici, questa è una figlia nostra, questa ha una mamma e un papà semplicissimi come siete voi. Papà portava i camion, camionista, la mamma una donna di casa. Questa ragazzina che ci stupisce, pensate, a 200 metri aveva la casa degli anziani, li va a trovare, un giorno la mamma la sorprende mentre sceglie la frutta e vede la mamma che fa le pere belle, le lucide, le pere, Chiara, cosa fai? Sto scegliendo le cose migliori per i poveri, perché ai poveri sono bisogno di dare le cose più belle. Era una bambina piccola. A 11 anni va a trovare una vecchietta in questa casa a 200 metri, c'è Chiara, e piangeva: ce lo sai? Mi rubano sempre la biancheria. Dice: non ti preoccupare, te la porto a casa mia, te la laviamo e la stiriamo noi. 11 anni. A 12 anni va, c'è una signora malata che non può accovacciarsi per lavarsi i piedi, e fa: c'è Chiara. Lei se ne accorge. Ecco i ragazzi svegli e gentili. Dice: scusami, non ti preoccupare, i piedi te li lavo io. Ah, non mai che una bambina mi lavi i piedi, dice l'anziana. Ci viene la tua mamma volentieri, ma non potrò mai permettere. Dice: non ti preoccupare, perché io lavo i piedi a te, li lavo a Gesù. 12 anni. A un certo punto chiede alla mamma di poter fare le nottate. 12 anni, 14 anni. Quarto ginnasio, va giù e dice: non c'erano delle persone senza assistenza. Dice: non ti preoccupare, vengo io la notte. Dice: ma tu, bambina mia, sei piccola, dovrai andare a scuola domani. Non ti preoccupare della scuola. E chiese il permesso alla mamma. Dice: ma tu sei troppo piccola, ma almeno una volta, mamma, mandami a fare la nottata, questa volta te lo concedo. Pensate, sta ragazzina ha portato con sé nello zainetto i libri di scuola. Ogni tanto, è chiaro, certe capocciate si addormentava, e lei per tenersi sveglia si dava i pizzicotti nelle gambe. C'è Chiara, svegliati che stai a dormire, devi assistere la nonnina che sta male. Questa è una santa dei nostri giorni. Chiara ha vissuto il Vangelo. Ecco una missionaria autentica. Io mi sono innamorato veramente di questa ragazzina nostra moderna. I santi ci sono anche oggi, eccoli qua, i nostri figli. Questi sono figli nostri, non sono figli che vengono da Marte o da Plutone, figli della Terra, figli studentessa come i nostri ragazzi, sportiva, andava al bar, pensava al bar, a mezzanotte, alle una, E la mamma dice, ma io non ti posso lasciare ragazzina al bar fino alle una. Dice, ma mamma, guarda che ci sono tutti i miei amici di Sassello. Facciamo un compromesso. Qualche volta ti ci stai... Dice, mamma, non ti fidi di me? E la mamma dice, di te mi fido, degli altri un pochino meno. Chiaro. Ecco chi era Chiara, una ragazzina nostra, normale. Cos'è la santità? Eccola qua. È vivere in un modo straordinario le cose ordinarie. Vivere con un amore straordinario e senza confini e senza limiti le cose di tutti i giorni. Amici, questo ci chiede. Io vi auguro e mi auguro di recepire questa bella lezione. Oggi, giornata missionaria, chiediamo al Cristo che ci faccia tutti missionari. Primo, in casa nostra. Secondo, nel nostro quartiere. E poi, se il Signore vorrà, anche in altre terre. Ma quello che conta è essere veri cristiani autentici, capaci di diffondere la pace, la gioia, l'amore di Cristo.